Buongiorno a tutti ragazzi, allora oggi vorrei fare con voi un attimo un po' il focus utilizzando Circle che tanto vi piace come occasione diciamo di apprendimento di come ragiona il mercato, di come si muove il mercato, di come anch'io personalmente gestisco determinate situazioni perché penso che possa essere interessante condividere la mia storia non per fare show off ma per aiutarvi, darvi delle chiavi di lettura quando le cose vanno bene ma anche quando le cose non vanno come noi ci aspettiamo, no? Perché nel mondo fantastico dove tutti sono dei geni e postano i loro fantastici successi, in realtà il mercato è fatto di up and down, ci sono delle volte che va bene, delle volte che va meno bene. La cosa importante è che il numero delle volte che va bene deve essere superiore o perlomeno di importo superiore a quelle che vanno, che vanno male. Allora, nella giornata di ieri che cosa è successo? Allora, è successo che abbiamo un sistema in questo momento legato al tema delle cripto che è particolarmente depresso in merito al nostro amico Sailor Moon, perché prima dice che non vende Bitcoin, poi vende Bitcoin, poi vende Bitcoin e si compra l'azione, cioè le sta provando tutte, però oggettivamente ha perso assolutamente secondo me di credibilità e quindi il settore delle cripto è abbastanza messo male. E quindi questo ha creato una sorta di depressione su tutto quanto il settore. Il problema è che il mercato, come vi dico sempre, non è razionale, ma dà dei tag, no? E quindi, per esempio, nel caso di Circle, viene messa nel tema delle criptovalute, anche se con le criptovalute non c'è nulla a che fare, no? Perché di fatto lei non guadagna che salga o che scenda, no? Cioè, per esempio, Coinbase riguarda, perché? Perché se si riduce il quantitativo, cioè il valore di Bitcoin, siccome loro prendono delle percentuali che sono in proporzione al valore, no? dello scambiato, il valore dello scambiato scende e quindi questi guadagnano di meno e quindi è normale che scenda. Mentre le stablecoin non c'entrano nulla, però sono legate insieme e quindi questo è un elemento negativo. Quindi c'è già un primo elemento di negatività. Poi nella giornata di ieri arriva la notizia per cui viene creata una nuova stablecoin garantita, cioè creata da un consorzio di 140 aziende. Queste 140 aziende, ci sono delle aziende molto forti e molto importanti e quindi questo crea ovviamente, oh mio Dio, è la fine di tutto, Circle non esisterà più e neanche Tether perché arrivano queste e spaccano tutto. Allora, innanzitutto un tentativo del passato è già stato fatto anche da Facebook che è fallito miseramente. Alcune riflessioni. Allora, innanzitutto la prima riflessione che mi è venuta in mente è perfetto perché comunque questo ci racconta che se tutte queste società si mettono dentro, la visione che abbiamo avuto, che questo è un nuovo mercato molto 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 importante perché è il mercato più importante al mondo, cioè il mercato finanziario si sta aprendo di fatto la creazione di nuovi sistemi di pagamento a livello globale. Ma la cosa interessante è che si sta aprendo al mondo esistente, in più sta integrando dei soggetti che prima erano fuori da questo mercato, quindi è un mercato globale finanziario ancora più grande di quello precedente. Quindi è evidente che vedendo quello che sta facendo Tether, vedendo quello che sta facendo Circle, qualcuno ha detto ma che siamo scemi noi, dobbiamo farlo anche noi, no? Quindi anche il famoso Visa e Mastercard, che vi dico sempre, se non si muovono rischiano di collassare. Perché? Perché la gente transerà online sempre di più con stablecoin e sempre meno con euro e dollari classici. Quindi se questi soggetti non si muovono e non si muovono verso questa direzione, evidentemente vengono tagliati fuori. Siccome insomma anche loro non sono stupidi, hanno detto ci mettiamo tutti quanti insieme e facciamo anche noi la nostra bella stablecoin. Allora, primo problema, allora, quindi primo elemento positivo è che comunque è un mercato interessante e quindi c'è trippa. L'altro elemento è che questo è un mercato dove, siccome è talmente grande, e di fatto questi soggetti diventano delle sorte di piccole banche centrali, cioè solo per darvi una proporzione, mi sembra che Tether oggi sia il quinto o il sesto compratore globale, attenzione, un'azienda privata, che è il quinto compratore globale di treasury americani, cioè ragazzi ci rendiamo conto, e quindi cioè non è che sono noccioline, e quindi stiamo parlando di cose abbastanza importanti. Questi soggetti qua, 60% fa Tether e 25% li fa Circle, e poi arrivano dietro gli altri sparpagliati, e fra tutti quello che se la sta cavando un po' meglio di tutti, che è arrivato recentemente ma che sta scalando un po' di più degli altri, è PayPal, ma rimane fortemente indietro rispetto agli altri. Questo attualmente è il mercato, e quindi questa è la prima considerazione. Il primo problema che io vedo In questo consorzio è che innanzitutto è fatto da 140 aziende, quindi mettere d'accordo 140 teste non è banale, quindi questo è un primo problema. Il secondo problema, che è quello che vi ho messo e menzionato nell'articolo, è relativo alle autorizzazioni, quindi tu prima di fare la tua stablecoin devi avere le autorizzazioni e vedere in che paesi riesce ad avere le autorizzazioni. Secondo elemento, che è un elemento che non si comprende perché si pensa sempre che sia tutto facile, ma in realtà nella vita non è molto, molto facile. Per esempio, il lavoro grandissimo che ha fatto Tether, molto meglio per esempio di Circle, è stato quello di andare a aiutare la diffusione di Tether nei paesi dove c'è maggior non accesso al sistema bancario, no? Quindi è andato molto in Africa, ha creato dei chioschi, ha creato tutta una serie di attività sul territorio che le hanno permesso di crescere in maniera molto, molto forte. Circle lo sta facendo in maniera differente, Tether secondo me lo sta facendo in maniera migliore, però Tether è meno regolamentata, Circle è più regolamentata. Però il problema principale, o comunque il motivo principale per cui sono nate le stablecoin, è legato a coloro che non hanno accesso a un certo tipo di mercato. Quindi cosa succede? Che se io ho un conto Stripe, di fatto non vedo perché io abbia bisogno di una stablecoin. Sì, magari ci avrò bisogno perché mi creo Legend o perché magari c'è un determinato sistema, però è a livello marginale. Diciamo che chi utilizza una stablecoin è perché non ha accesso a Stripe e per chi non ha accesso a Visa e non ha accesso a Mastercard. Quindi questo consorzio non va a prendere in realtà il bacino interessante, cioè non va in Brasile, Bolivia, India, cioè in tutta quella fascia di popolazione che è povera, ma è tanta, che ha bisogno di avere un accesso al mercato. Quindi questo è un altro problema che viene molto sottovalutato, perché spesso e volentieri è un argomento nuovo e molte persone non lo conoscono, non lo comprendono. Mentre questi soggetti hanno fatto questo tipo di dinamiche, questo tipo di ricerche. L'altro elemento è legato appunto all'ottenimento della regolamentazione necessaria per operare nei vari paesi. Anche questo è un bello ostacolo all'ingresso, no? Perché per averla ci vogliono tempi. Tutto è fattibile, ma ci sono dei tempi e delle dinamiche. Quindi cosa è successo poi ieri sul mercato? Il mercato ha penalizzato fortemente, diciamo che 7-8 punti potevano essere normali e 7-8 punti sono da imputare alla notte, perché 7-8 punti erano, diciamo, legati al tema cripto, depressione, strategy, eccetera, eccetera, e altri 7-8 punti se le persi invece legati Circle al tema di questa new entry. Razionale, però di fatto dal punto di vista pratico è successo qualcosa? No, non è successo niente, stiamo parlando di una roba che arriverà fra 12-18 mesi, perché poi tra loro dicono che creano la società, poi c'è un modo di regolamentazione, poi parti da zero, poi devi creare la stablecoin, insomma di tempo ne passa, però il titolo è stato fortemente, fortemente penalizzato. Però se noi andiamo ad analizzare razionalmente la dinamica ci rendiamo conto che di fatto non è successo nulla di particolare oggi. Il mercato anticipa benissimo, però in maniera abbastanza, irrazionale. Questo che cosa vuol dire? Che poi l'altro ragionamento che faccio è il seguente. Quando noi andiamo ad analizzare i mercati, noi dobbiamo capire i modelli di business che vengono fatti, no? Cioè, se noi oggi pensiamo al tema dell'intelligenza artificiale, business mega galattico, sono nate quante intelligenze artificiali sono nate? Quindi, cioè, in tutti i settori non ci possiamo stupire, perché in tutti i settori prima nasce ChatGPT, allora poi nasce Anthropic, poi nasce quelle cinesi, eccetera, 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 e scatena la guerra. Nel tema dei chip, oggi c'è Nvidia, va benissimo, allora AMD dice, ma faccio anch'io, allora quello faccio quello, allora arriva anche Intel che viene ricomprata, eccetera, eccetera, e anche qua bagno di sangue. Quello che voglio dire io è che quando il business diventa interessante, il numero di attori inevitabilmente aumenta. Poi alcuni ce la fanno, alcuni ce la fanno meglio, altri vivono, molti vivono insieme, altri vivono, altri vengono eliminati, altri diventano i leader. Chi lo sa? Noi questo non lo possiamo sapere. Quello che possiamo andare a identificare è che sicuramente stiamo andando in un modello di business particolarmente interessante, ed è perché, anche qua, un altro elemento che è particolarmente interessante, perché faccio un esempio. Prima mi è stato segnalato da uno di voi una società che si occupa del sistema dei pagamenti. Secondo me il sistema dei pagamenti non è tanto interessante, basta vedere cosa è successo a PayPal, basta vedere cosa è successo a Nexi. Cioè, perché è interessante il tema delle stablecoin? Il tema delle stablecoin in generale, per cui tutti ci vogliono arrivare, è perché di fatto è una mucca da mungere. Cioè, in un mercato in cui tutti questi soggetti spendono grandissime quantità di denaro per delle commesse che forse arriveranno, forse non arriveranno, e chissà se ci saranno in grado di essere ripagate, questi soggetti prendono i soldi dal governo americano. Cioè, il principale fornitore di denaro delle stablecoin è il governo americano. Quindi possiamo dire, con una buona certezza, tenuto conto che stai comprando un treasury a un anno, che hai una elevata probabilità che i tuoi soldi arrivino. Quindi tu hai un flusso di cassa certo e costante, dove i primi anni lo devi reinvestire e quindi fai anche pochi utili, perché lo devi reinvestire per aumentare la struttura, per aumentare appunto le barriere all'ingresso, perché sai che arriveranno altre persone. Però il grande vantaggio che tu hai è che questi soldi arriveranno in maniera costante. Poi se salgono i tassi ti va pure bene, ne prendi pure di più, se scendono un po' i tassi sicuramente ne prendi di meno, no? Però questo, siamo in una fase in questo momento in cui i tassi sono moderatamente positivi, siamo al 4%, quindi questo 4% lo prendono, e lo prendono ogni anno. Ogni volta che mettono una monetina in più, di fatto loro l'anno dopo incassano di più. Cioè, quello che voglio dire è che questi stanno creando un effetto compound megagalattico, per cui se noi immaginiamo quello che ha fatto Tether in termini di dimensione, perché si compra e permette di fare tutto quello che si vuole? Perché l'uomo più ricco d'Italia, mi sembra che sia De Vasini, no? È il CFO di Tether, proprio per questa ragione qua, perché questi soggetti qua ogni giorno stampano, creano la monetina, da questa monetina comprano il treasuryino, dal treasuryino prendono i soldini e incassano soldi, e si trovano alla fine di ogni mese col bancomat sempre pieno, e poi decidono, ah, oggi compro un po' di gold, ah, oggi compro questa azienda, ah, oggi compro qua. Cioè si trovano in una condizione che, se noi andiamo a ragionare su come è fatto oggi il mercato, dove c'è un problema di capex, quindi Google, Microsoft eccetera eccetera fanno un sacco di cassa che non si sa se continueranno a farla nel futuro, perché dipende dal modello di business, dipende da come si andrà ad evolvere l'intelligenza artificiale, spendono un sacco di soldi, però sono là. Oppure se noi pensiamo a SpaceX, ah, andiamo sullo spazio, andiamo su, però è un'azienda che brucia soldi, e che se non riesce a fare degli aumenti di capitale non riesce ad andare avanti. Quello che voglio dire io è che spesso e volentieri il mercato è molto irrazionale. Quindi SpaceX, ah, andiamo sullo spazio, sì, tanto andremo sullo spazio, intanto oggi bruci cassa e quindi devi fare tutta una serie di operazioni, hai emesso un sacco di debito che è stato giudicato positivamente, ma in realtà il mercato lo giudica oggi come tripla, come doppia B, quindi come junk bond, eppure ha una capitalizzazione megagalattica. Dall'altra parte hai un'azienda che incassa soldi e viene massacrata. Questo è il mercato, però. Però noi dobbiamo renderci conto tra quello che dice oggi il mercato e quello che è la realtà. Perché poi dopo, solitamente, il mercato tende a trovare una sua armonia. Però deve cambiare il sentiment. In questo momento il sentiment è particolarmente negativo. E quindi noi, quando facciamo un investimento, io ho fatto questo investimento perché ho studiato molto bene la dinamica, le logiche, i pro e i contro, e tendenzialmente io non faccio grandissimi investimenti focalizzati tantissimi, perché mi piace concentrarmi su poche cose fatte bene, no? Quindi io ho un grandissimo investimento nel mercato dei bond, a leva, non lo sapete benissimo, fatto in franchi svizzeri eccetera eccetera, sul mercato, e poi investito sul mercato americano, e investito in questo Keystone Circle e più piccole altre cose. Però questa è la mia concentrazione, quindi il mio focus è su queste dinamiche qua, me le seguo, me le guardo, me le ragiono eccetera eccetera, perché dobbiamo capire che quando andiamo a investire dobbiamo immaginare quali sono le cose che secondo noi sono le più interessanti per quello che serve a noi, quelle che possono essere più disruptive, quelle che possono essere più intelligenti per quello che ci piace fare eccetera eccetera, e concentrarci solo su quelle e fare quelle, e tralasciare un po' tutto il resto che ha tanto rumore. Però poi all'interno, quando ci sono i vari prezzi, con le varie dinamiche eccetera eccetera, ci sono delle oscillazioni, questo è normale, e quando uno inizia a fare un certo tipo di operazione deve essere consapevole di questo. Se non è consapevole deve cambiare mestiere, non può fare questo lavoro qua. Ed è per questo anche che il mio suggerimento è sempre quello di concentrarsi su poche cose, perché inevitabilmente queste dinamiche un po' di stress lo creano. Allora, se io ho la concentrazione su una o due cose, ho due stress, faccio un esempio, se io ne ho mille stress. Invece bisogna concentrarsi su poche cose fatte bene, piuttosto che su tante, e poi sì, uno diventa pazzo. Boh, questo è un po' il mio pensiero sulla situazione attuale, su quello che ho fatto io e su quella che è la mia esperienza, sperando che vi dia un aiuto, un supporto. Ma non deve essere il libretto Fabio ha comprato Circle e allora io mi vado a comprare Circle. È un ragionamento, un modo di pensare su come io alloco e come potrebbe ognuno di voi allocare. Magari uno piace Circle, l'altro piace Baidu, non lo so, faccio un esempio, e ognuno fa quello che vuole. Cioè, questo deve essere il concetto. Però anche qua cerchiamo di capire quello che è la realtà oggettiva è quello che in certi momenti ci fa vedere il mercato, che non è sempre corretto. Questo non vuol dire che uno si chiude gli occhi e non vede che ieri i volumi sono aumentati e il prezzo è sceso e questo fa piacere. Evidentemente non fa piacere, però deve sapere che sono delle regole che fanno parte del gioco e deve capire in che contesto si trova. Se capisce, riesce a stare di più tranquillamente, a stare sul mercato, perché sa che sta facendo la cosa giusta, no? Diverso è se, non so, domani arrestano il CEO di Circle perché ha fatto una mega frode. Allora questo diventa un un problema strutturale, perché cambia la struttura dell'azienda. Ma se questi qua facevano il loro business, è uscito un annuncio e si trovano 15 punti percentuali in meno perché un competitor si centra sul mercato, questi dicono, oh, che dobbiamo fare? Cioè Circle non è che ci può fare molto, Circle, Tether o chi che sia. E ultima riflessione, vi lascio, se voi andate a vedere che cosa ha fatto per esempio ieri Visa, tipo fa questo consorzio, se si pensa che dovrebbe fare dei business megagalattici, ieri ha fatto più 0,42. Quindi ci rendiamo conto che, cioè, non è che da una parte è stato massacrato, però quello che dovrebbe prenderne dei grandi vantaggi in realtà non ha fatto assolutamente nulla. Quindi ci sono delle dinamiche di mercato che in questo momento prevalgono in termini negativi e pessimistiche sul settore e in particolar modo su Circle. Vedremo quel che succederà, però il concetto che voglio trasferirvi e vi lascio è: cercate di essere sereni in qualunque investimento che fate, ragionate, pensate, studiate, perché se ragionate, pensate e studiate avete un certo livello di consapevolezza che vi permette di avere una certa serenità sui mercati. Un abbraccio, ciao!